Facciamo meno dei potenti mezzi, tanto come vi avevo anticipato la volta scorsa, ancora oggi vi chiedo di portare un po' di pazienza, sarà ancora una discussione abbastanza teorica, per cui possiamo anche fare a meno delle immagini. Allora, torniamo nel contesto della pubblicità, abbiamo detto la volta scorsa, stiamo parlando di quello che è il mondo dei mass media. E della pubblicità, questo mondo che ci circonda, e di come Satana ha in qualche modo ben saputo manipolare anche questo mondo per combattere, per lottare contro il messaggio del Vangelo. Partiamo da a questo punto dobbiamo, abbiamo detto la volta scorsa, purtroppo un messaggio biblico, noi sappiamo, è un messaggio che deve essere incentrato sul Signore, sulla parola di Dio, però purtroppo dobbiamo anche dare delle nozioni che non sono prettamente, strettamente spirituali, ma che ci servono però per contestualizzare quello che andremo a vedere poi nei prossimi incontri. La volta scorsa abbiamo sostanzialmente concluso dicendo: noi viviamo in un mondo del quale facciamo parte come presenza fisica, ma nel quale non facciamo parte come appartenenza spirituale, perché noi siamo creature del Signore, siamo figli di Dio, destinati, noi sappiamo, ad un futuro, un destino eterno alla sua presenza. E tutto questo mondo giace nel maligno, per cui anche il contesto sociale che ci circonda è un contesto che giace nel maligno. E ovviamente Satana ha saputo prendere anche contesto, un canale fondamentale, potente, strategico come quello dei mass media per dominare, per far trasmettere il proprio messaggio. Abbiamo visto con un duplice scopo. Da una parte lo scopo di distogliere gli occhi di coloro che ancora non hanno creduto nel messaggio del Vangelo, dall'altro lo scopo di far scadere nella grazia, nel servizio spirituale, coloro che invece hanno già creduto. E abbiamo detto anche i mass media e anche la pubblicità non sono esenti appunto da quest'opera di Satana. E allora adesso dobbiamo chiederci: ma che cos'è la pubblicità? E perché l'uomo ha avuto bisogno nella sua storia di fare della pubblicità? Perché la pubblicità comunque è vecchia quanto è vecchio il mondo. Non è che la pubblicità è nata con la televisione, semplicemente si faceva pubblicità in maniera diversa. L'uomo fa pubblicità dai primi secoli. Sono stati trovati dei reperti archeologici di cose che assomigliavano molto alle pubblicità moderne. Perché l'uomo ha fatto, fa e ha sempre fatto pubblicità? Perché la necessità di far vedere un oggetto, di mostrarlo, di pubblicizzarlo, non è solo quella di farlo conoscere. Non si fa pubblicità solo per far conoscere degli oggetti, ma si fa pubblicità soprattutto per convincere le persone ad utilizzare degli oggetti facendo leva sull'aspetto emozionale. Cosa vuol dire questo? La pubblicità, il termine pubblicità, troverete anche solo su Wikipedia banalmente, deriva dal rendere pubblico. La pubblicità ha una doppia natura, che è quella da una parte di far conoscere un prodotto, per cui c'è una natura informativa, informo, io ti informo che produco un certo prodotto che serve per fare questo. E c'è un linguaggio razionale. Ma non finisce lì, perché io posso anche essere informato, ma se poi a me quel prodotto non mi serve, non mi piace, non lo voglio, non mi interessa, o in altre parole, non stuzzica la mia attenzione, io non lo compro. Oggi il modo di vendere è cambiato molto. Una volta c'era il classico rappresentante che arrivava, metteva la bancarella e diceva: io vendo questo, questo e questo. Tutti guardavano e dicevano: no, grazie, non mi serve. Oggi nelle aziende si fa una vendita che è molto più manipolativa, emozionale. Ed è questo il secondo linguaggio che la pubblicità ha. Il secondo canale, la seconda natura che la pubblicità ha è una natura di tipo manipolativo. Cosa vuol dire? Vuol dire persuadere, convincere colui che vede il prodotto di aver bisogno di quel prodotto. Si dice molto spesso che i venditori, ci sono certi venditori che sono così bravi che venderebbero i ghiaccioli ai pinguini. I pinguini non hanno bisogno dei ghiaccioli perché vivono in mezzo al ghiaccio. Ma il senso della metafora è talmente bravo che è riuscito a convincere il pinguino di aver bisogno del ghiacciolo. E questo è l'aspetto più importante. E questo è un aspetto fondamentale perché ci fa capire che noi siamo soggetti manipolabili. L'uomo per natura è un soggetto manipolabile. C'è stato un sociologo, si chiama Vance Packard, che ha vissuto nel secolo scorso, che nel 1957 ha scritto un libro sulla pubblicità, è stato uno dei precursori. E ha scritto questo libro che si chiama I persuasori occulti. E lui dice: lo spettatore, cioè noi, è un individuo privo di una valutazione o di un criterio razionale. Quando noi siamo manipolati dalla pubblicità, o comunque, adesso io parlo sempre di pubblicità, ma cerchiamo di estenderlo non solo alla pubblicità, quella che abbiamo in televisione, ma qualsiasi messaggio che ci viene passato, a un certo punto ci manipola. Perché? Perché l'individuo è privo di una valutazione, di un criterio razionale, ma continua. È accecato dal desiderio di possedere l'oggetto o l'idea di cui quell'oggetto e quella pubblicità si fanno portatori. Lo spettatore, senza rendersene conto, entra nel meccanismo manipolatore della psicologia della pubblicità. Senza rendersene conto, questa persona viene manipolata dalla pubblicità. Perché? Perché c'è un'idea in lui. Quella che noi chiamiamo concupiscenza, la Bibbia non si stacca da queste cose. La Bibbia parla chiaramente di una concupiscenza. Cos'è una concupiscenza? Un desiderio che acceca, un desiderio che manipola, un desiderio che prevarica su tutte le cose. E la Bibbia lo dice chiaramente. Questa concupiscenza lo rende cieco. Allora, quando parliamo di pubblicità, noi dobbiamo capire allora la ragione per cui le aziende fanno pubblicità e come le aziende fanno pubblicità. Quando un'azienda incomincia a fare una campagna pubblicitaria, ci sono quattro elementi che sono i pilastri di questa campagna. Quali sono questi elementi? Qui dovremmo vedere un'immagine, non la vediamo, pazienza, questa ci serviva, ma non è un problema. Facciamo un esempio, io voglio proprio fare un esempio, avrei voluto fare un esempio proprio reale, concreto. L'azienda Nike, tutti conosciamo Nike. Quali sono i tre elementi che contraddistinguono Nike? Il nome, Nike, il simbolo, quello che noi in italiano chiamiamo baffo, e lo slogan, il motto, Just Do It. Io penso che tutti voi avrete visto almeno una volta nella vita una pubblicità, un cartellone, un qualcosa con questo nome, questo simbolo e questo slogan. Allora, ogni azienda si pone sul mercato, si identifica sul mercato attraverso questi tre elementi, che sono tipici di tutte le aziende. Se fate una ricerca su internet, basta banalmente scrivere nomi, slogan, loghi aziendali e vedrete che tutte le aziende che si pongono sul mercato hanno un nome, un logo e uno slogan. Vi faccio degli esempi adesso. Potremmo vedere la slide, ma vi faccio giusto io degli esempi. McDonald's, I'm loving it. Galbani vuol dire fiducia. Barilla, dove c'è casa. Locatelli, fa le cose per bene. Troni, non ci sono paragoni. E potete andare avanti quanti ne volete. Ogni azienda ha sempre un nome, un marchio e uno slogan. Perché? Perché questo è un aspetto sempre legato alla nostra psicologia. Noi tendiamo a focalizzare, a fossilizzare nella nostra mente concetti veloci, fulminei, che catturano la nostra attenzione e che ricordiamo. Allora, cosa c'è di meglio di un nome, un'immagine e uno slogan velocissimo, che cattura la nostra attenzione e che rimane nella nostra mente? Dicevamo l'esempio di Nike. Dietro questi tre elementi che sono proprio immediati, macroscopici, tipici davanti a noi, Ci sono altri due elementi che tutte le aziende grandi, strutturate, hanno, che sono una visione aziendale, che viene chiamata appunto vision, e una missione aziendale, che viene chiamata la mission. Tutte le aziende hanno una mission e una vision. Che cosa sono la mission e la vision? La vision è il sogno dell'imprenditore, è dove l'imprenditore vuole arrivare. La mission è come l'imprenditore arriverà a quell'obiettivo. E ogni azienda ha questi due elementi, che sono poi tradotti, che sono passati alle persone comuni. Come fanno le persone comuni a capire e a essere catturati, colpiti nella propria attenzione da quello che è l'intento dell'imprenditore? Beh, l'imprenditore non fa delle conferenze stampa ogni 2 giorni per ricordare alla gente quello che vuole dire, dove vuole arrivare, cosa vuole fare. Il business che vuole intraprendere, ma lo lega a un nome, lo lega a un logo, lo lega a uno slogan, che ripetuto all'infinito nella mente delle persone, perché viene ripetuto all'infinito, perché noi tutti vediamo pubblicità continuamente nella nostra vita, tutti i giorni, in televisione, su internet, per radio, per strada, siamo continuamente bombardati da messaggi pubblicitari brevi, immediati, pensiamo ai cartelloni pubblicitari, noi passiamo con la macchina, andando al lavoro, vediamo decine di cartelloni pubblicitari. Sono immagini velocissime, delle quali magari neanche ci accorgiamo, ma che però il nostro cervello classifica, memorizza. E le tiene, le vede. E un'immagine molto veloce parla più di 1.000 parole. Per esempio, dicevamo Nike. Nike è stata fondata negli anni 60 da un uomo chiamato Phil Knight, che era un importatore di scarpe. È un americano, è ancora vivo, ha 80 e qualcosa anni, e lui rimase colpito da queste scarpe. Lui importava scarpe giapponesi, allora l'azienda era l'antenata di quella che oggi è la ASICS, e lui importava queste scarpe, ma lui aveva un sogno, una visione. Lui era una specie di filosofo più che un vero e proprio imprenditore e basta. Questa visione era quella di fare, di portare ispirazione, innovazione agli atleti. Lui voleva che le sue scarpe fossero un qualcosa di più che un semplice brand di scarpe, un semplice marchio di scarpe. E a un certo punto si mise lui a costruire le scarpe, si mise lui a fare il calzolaio, a diventare lui un produttore di scarpe. E fondò Nike con l'intento appunto di portare ispirazione e innovazione. Beh, l'innovazione la fece, Nike è stata una delle aziende che più hanno rivoluzionato il mondo delle scarpe sportive. Ma come ha fatto lui? Come ha canalizzato l'ispirazione? Ispirare i miei atleti? Come lo ha fatto? Lo ha fatto proprio attraverso il nome della sua azienda, il simbolo della sua azienda e lo slogan della sua azienda. Noi la chiamiamo Nike, in realtà si chiamerebbe, gli americani la chiamano Nike, i greci la chiamano Nike, perché effettivamente lui partì dal nome della sua azienda e disse: come posso io ispirare le persone? Come posso io trasmettere questo messaggio? Lo posso fare partendo già dal nome della mia azienda. Chi era Nike? Nike nella mitologia greca era una ninfa ed era la ninfa della vittoria. Nike era la rappresentatrice della vittoria. Ed era rappresentata come una donna alata, come una donna con le ali. Le ali, infatti, si dice anche proprio la vittoria alata, le ali della vittoria. Si dice questo termine perché ci si rifà proprio a Nike. Quello che noi chiamiamo baffo, che in realtà non è un baffo, ma è la stilizzazione di un'ala. Allora lui diceva: ecco, chi mette queste scarpe ha la vittoria ai suoi piedi, le ali della vittoria ai piedi. Non a caso, ricordatevi, c'era anche un altro elemento della mitologia greca che aveva i sandali alati. Perché la vittoria, le ali ai piedi, è sempre stato un simbolo motivatore di vittoria. Inoltre, come si chiama quello che noi chiamiamo baffo, ma che in realtà non è un baffo, ma si chiama, in inglese si chiama swoosh. Swoosh è proprio il nome di questo baffo, chiamiamolo così, appunto, non mi viene altro termine in italiano. Cosa significa swoosh in inglese? In inglese swoosh è un suono, viene chiamato suono onomatopeico, cioè un suono che è allo stesso tempo una parola. E swoosh è il suono che gli inglesi usano per rappresentare il vento. Il vento quando passa fa proprio swoosh, proprio il fruscio del vento. Per cui questo simbolo identifica la velocità del vento. Allora vedete, un uomo che mette un paio di scarpe e che ha ai suoi piedi la vittoria, e che si muove, uno sportivo che si muove veloce come il vento. Ma poi continua, c'è ancora un altro aspetto. Lui dà un motto: just do it. Tradotto in italiano semplicemente: facciamolo. Basta, facciamolo. Abbiamo la forza, abbiamo la vittoria, abbiamo la velocità, non poniamo limiti. Semplicemente just do it, facciamolo. Semplicemente facciamolo. Vai, fai tutto quello che devi fare. Perché sei in grado di farlo. Ecco la motivazione. E questo aspetto è tipico di tutte le aziende. Se voi prendete su tutti i siti delle aziende, delle multinazionali, c'è la voce chi siamo e troverete la mission, la vision, riportate nel loro logo, nel loro marchio, nel loro nome. Perché questo? Perché l'uomo ha sempre avuto bisogno, da quando è nato, di ricordare nella propria mente di essere identificato sotto dei loghi, sotto dei nomi, sotto degli slogan, sotto dei marchi. Lo facevano gli antichi, lo facevano i romani, pensiamo alle effigie che c'erano sulle monete, lo facevano anche nel Medioevo, pensiamo alle crociate, ci si ritrovava sotto la croce, che era il simbolo di quelle nazioni che andavano. Lo fa l'uomo nella vita contemporanea, perché lo fa, lo faccio, lo vediamo nella pubblicità, lo farà l'uomo nel futuro. Quando? Cosa farà l'anticristo? Darà un marchio, darà un nome, darà un numero, darà un logo. L'uomo è mentalizzato a essere racchiuso sotto dei marchi, perché sono facilmente ricordabili. La stessa cosa la farà l'anticristo. L'anticristo chiuderà sotto un marchio, sotto un logo, potremmo dire brandizzerà, per usare un termine oggi molto di moda, il mondo stesso. Ma allora, quando è nata la pubblicità in Italia? Beh, lo abbiamo detto, la pubblicità è vecchia come il mondo. Ma applicata al contesto dei mass media, la pubblicità nasce alla fine degli anni 50. Chi si ricorda una trasmissione famosissima chiamata Carosello? Qui l'età anagrafica è molto bassa, ma c'è qualcuno che probabilmente ha vissuto Carosello. Che cos'era Carosello? Carosello era una trasmissione televisiva andata in onda tra il 1957 e il 1977. Perché nacque? Perché a un certo punto i pubblicitari, nella fattispecie la Rai, allora c'era solo la Rai, capì l'importanza, il potenziale che c'era nel pubblicizzare i prodotti in televisione. Perché la televisione erano gli anni del boom economico, la televisione stava nascendo, stava diventando una televisione molto di moda. Ma c'era un problema. Il problema era che l'autorità, la nascente autorità per le allora telecomunicazioni aveva proibito di fare pubblicità durante gli spettacoli televisivi. Non era come oggi che le TV commerciali, ma anche la Rai, interrompevano i programmi per fare le pubblicità. Non si poteva fare. Allora, per aggirare questo divieto, la Rai si inventò un programma, che era il programma che chiudeva la trasmissione dei programmi, perché non era H24 come oggi. Iniziava la mattina e finiva poco prima di andare a dormire. E questa trasmissione aveva una regola, come era fatta? Per chi se la ricorda, c'era una prima parte di questi spot pubblicitari che erano una vera e propria storia, un cartone animato, un qualche cosa del genere, e poi c'erano gli ultimi secondi che invece erano proprio dedicati al messaggio pubblicitario vero e proprio. E tra le due cose c'era una frase, solitamente detta dal protagonista, che interrompeva i due aspetti, i due passaggi. Carosello fu un successo incredibile, ma Carosello era potremmo dire una trasmissione in qualche modo buonista. Cosa vuol dire? Per chi ha visto, e qui purtroppo mi spiace non poter farlo vedere, però immaginatevi alcune delle pubblicità più famose di Carosello. Il Pulcino Calimero, che pubblicizzava Ava, che usciva dal arrabbiato perché era diventato tutto bianco. La Mucca Carolina con Susanna dei formaggini. Maria Rosa, Carmen Sita della Lavazza. Se vi ricordate, erano tutte cose molto genuine, innocenti, semplici, ma cose che avevano un grande potenziale. Infatti, si diceva dopo Carosello tutti a nanna, perché? Perché i bambini con Carosello, finiva Carosello, andavano a dormire. E fu una cosa che sfondò clamorosamente, perché nel decennio degli anni 60, dal 1959 al 1969, l'Italia registrò il più grande incremento medio anno, il più grande tasso di incremento medio anno in termini di investimenti pubblicitari al mondo, più 11% medio nel decennio dal 1959 al 1969, più degli Stati Uniti. Immaginatevi, la pubblicità in 10 anni raddoppiò. Più 112% in 10 anni, vuol dire che è raddoppiata. Ovviamente, Satana, che è il più astuto, che è il padre delle macchinazioni, poteva sottovalutare o far passare inosservato questo grande potenziale che si stava realizzando, verificando non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo? Ovviamente no. Ed è stato in quel momento lì, alla fine degli anni 70, che la fine, scusate, degli anni 60, all'inizio degli anni 70, che la pubblicità ha avuto una svolta incredibile. Cos'è successo? Nel 1973 un maglificio, si chiama Maglificio Calzificio Torinese, per intenderci è l'azienda che oggi produce i prodotti della Robe di K. So se, tutto, se qualcuno li conosce, è un'azienda di Torino, che nel 1973 decise di lanciare una nuova linea di pantaloni, di jeans. E cosa era successo? Cosa c'era nel 1973? Nel 1973 aveva fatto scalpore un musical molto famoso, Jesus Christ Superstar. Non so se qualcuno di voi lo ha sentito nominare. Questa azienda affidò a due sconosciuti, perché allora erano due sconosciuti, il primo non ci dice molto, Pirella, il nome non ci dice molto, il secondo, Oliviero Toscani, sicuramente ci dice molto di più. Lasciò ad Oliviero Toscani e a Emanuele Pirella il compito di fare una campagna pubblicitaria di questi jeans. E loro dissero: ma come possiamo far diventare questi jeans un oggetto di culto, uno status symbol? Perché non era Levi Strauss, non era Levis, era un poveraccio, tra virgolette, di Torino che si metteva a fare jeans, che aveva preso due sconosciuti, perché allora erano due sconosciuti, Oliviero Toscani era agli inizi, è stata la sua prima campagna pubblicitaria. Come possiamo noi creare un prodotto e creare nella gente l'esigenza di avere questo prodotto in qualche modo? Trovarono un'idea che nell'aspetto tecnico è geniale, nell'aspetto ovviamente spirituale è tutto il contrario. Però trovarono un'idea. Questa idea era legare i loro jeans a questo musical e crearono i Jesus Jeans, che esiste ancora oggi. E cosa fecero? Crearono questi Jesus Jeans, chiamarono proprio questa linea Jesus Jeans e uscirono con due immagini. Un'immagine, purtroppo qui mi sarebbe piaciuto farvela vedere, ma andate su internet e la trovate. Un'immagine di immaginatevi la parte del basso ventre, con questi jeans aperti, con sopra scritto "Non avrai altro jeans all'infuori di me", e un'altra immagine di una donna vista da dietro con degli shorts molto corti, per cui si vede proprio bene il sedere, dove c'è scritto "Chi mi ama mi segua". Questa campagna fu rivoluzionaria, perché per la prima volta si era legato un aspetto religioso che partiva da questi jeans, per cui si era legato, che partiva da questo musical, si era legato Gesù, Dio, a un prodotto, mettendoci dentro due slogan che ricordavano due comandamenti della scrittura. Non avrai altro Dio all'infuori di me e poi chi mi ama mi segua. Non avrai altro jeans all'infuori di me e appunto chi mi ama mi segua. Questa campagna divenne una delle pietre epocali, una delle pietre miliari nella pubblicità. Addirittura fu acclamata da tantissimi. Pensate per esempio a Pasolini, Pierpaolo Pasolini, il famoso regista, scrisse un articolo sul Corriere della Sera dicendo: gli slogan come Carosello sono morti. Questa nuova campagna ci ha fatto vedere degli elementi espressivi che prima non conoscevamo minimamente. E questo modo di fare pubblicità cambiò completamente il mondo. Questa campagna fu accettata. Sì, qualcuno, qualche ben pensante, l'Osservatore Romano, scrisse qualche articolo, ma alla fine si prese quella direzione. E oggi pensare che nel 1970 noi avevamo, o prima, avevamo Carosello e oggi abbiamo pubblicità, come vedremo dalla prossima volta, tipo quella della Braille, che dice: chi ha peccato indossi la prima pietra. Capiamo come è cambiato completamente questo mondo. Siamo passati da Calimero a chi ha peccato indossi la prima pietra, a non avrai altro jeans all'infuori di me, a campagne dove il nome del Signore è stato legato in maniera indissolubile, dove la scrittura stessa è stata travisata, è stata cambiata, è stata parafrasata per legarla ad un elemento materiale. Tutto questo perché? Perché la pubblicità ha assunto un carattere provocatorio proprio per far nascere quel bisogno e la religione ha giocato un ruolo fondamentale. E qui c'è una distinzione da fare. Parliamo di religione. Da questo momento noi dobbiamo capire, ed è questo il centro di questo messaggio, come si sviluppa l'opera di Satana. Cosa ha fatto Satana? Cosa dice Paolo ai Romani? Hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Allora, la gloria di Dio viene presa e viene smembrata, viene cambiata in immagini simili a quelle degli uomini. Versetti biblici parafrasati, travisati, cambiati, applicati in contesti a immagini per far dire cose che non hanno il minimo significato, la minima relazione con quella cosa. Mi sa che... una lampada.
Sì, sente puzza. È il tac. Sì, va a staccare corrente.
Ok. Su Cultura e Società di qualche anno fa è apparso un articolo dicendo: santi consumi, la religione è uno spot. Partendo proprio da quella campagna pubblicitaria di Jesus Jeans, dicendo: a distanza di 40 anni viene da dire che quel caso finito in prima pagina era solo l'inizio di un processo. Oggi usare San Pietro, e qui attenzione, San Pietro, per cui la religione è fatta in forma di uomini, è un cattolico che scrive, però vediamo, la religione oggi per gli uomini è San Pietro, quando noi sappiamo che in realtà San Pietro non è San Pietro, è tutt'altra cosa, ma per l'uomo è un simbolo religioso, è un simbolo di questa deformazione religiosa. Oggi usare San Pietro per pubblicizzare un caffè non è più un problema per nessuno. Ed è vero. Allora, qual è questo processo? Questo processo vede la gloria di Dio, Dio, la sua gloria, e Satana dice: come posso io prendere questa gloria e ridurla ai minimi termini? non esiste il termine, potremmo dire deglorizzarla, cioè togliergli questa gloria. Beh, lo posso fare in questo modo. Lo accosto a immagini dell'uomo corruttibile, lo umanizzo. Poi lo fondo con questi messaggi umani e capiamo che quello che è l'aspetto divino di Dio e della sua gloria, umanizzato e fuso con dei messaggi umani, tipo chi ha peccato indossi la prima pietra, perde tutto il suo valore. Ed è questo l'obiettivo che Satana ha. Allora, molto velocemente, vi rubo ancora 5 minuti, così chiudiamo questa parte. Perché la religione si è legata al marketing? Ci sono diversi aspetti, ci sono diverse ragioni. Ma tutto parte da una cosa che dice la scrittura. L'autore Salomone nell'Ecclesiaste dice che Dio ha messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. Per cui l'uomo ha da sempre avuto la necessità, e anche oggi ce l'ha, noi ce l'abbiamo, perché ci siamo anche convertiti, oltretutto, la necessità di rapportarsi con una divinità. Perché nell'uomo c'è nella natura dell'uomo. Nella nostra natura c'è il pensiero dell'eternità. C'è il pensiero non solo di vedere la nostra vita per quello che è, ma c'è il pensiero di vedere la nostra vita inserita in un contesto eterno, che ci porta per forza a rapportarci con un qualcosa che è più grande di noi. E questo l'uomo l'ha sempre avuto. La religione, quella che noi chiamiamo religione, è come diceva, non mi ricordo chi, perdonatemi, l'oppio dei popoli. Ed è vero, Marx, grazie, chi ha studiato lo sa. L'oppio dei popoli, perché? Perché Satana ha preso il concetto della divinità, della gloria di Dio, l'ha umanizzato, l'ha religiosizzato e l'ha dato agli uomini come oppio, come droga, per stordirli. E in questo aspetto si sono legate proprio la società, la cultura, il marketing e la pubblicità. Questa è psicologia, non lo dicono gli esperti di marketing, lo dicono gli psicologi. In psicologia c'è una cosa che si chiama bias cognitivo, non mi chiedete cos'è perché non lo so, ma so cosa ci sta dopo. È un'interpretazione soggettiva della realtà, cioè noi vediamo con i nostri occhi la realtà, ma la interpretiamo a modo nostro. Perché? Perché siamo influenzati nel nostro metodo di giudizio da forti credenze e influenze culturali. E chi più della religione può influenzare a livello culturale l'uomo? Ecco perché si sono legate queste due cose. E qui noi vediamo una cosa straordinaria. Cosa dice la scrittura? Noi oggi abbiamo la mente di Cristo. La trasformazione che il Signore ha portato nelle vite dei credenti parte dalla mente. Inizia proprio dal cuore e dalla mente. Paolo cosa dice agli Efesini? Prendete l'elmo della salvezza. L'elmo, la salvezza proteggerà la vostra mente. Ancora dice sempre agli Efesini, spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi, rinnovatevi dove? Nello spirito della mente. Allora questa nostra mente che così è bombardata, che così è soggiogata, che così è presa, catturata da queste migliaia di informazioni che Satana ci dà, per religiosizzare Dio, in realtà noi abbiamo l'opportunità di cambiare, perché il Signore ci ha cambiato. Chi crede riceve la mente di Cristo, chi crede può indossare l'elmo della salvezza, chi crede può essere rinnovato nella propria mente. Quella forte influenza culturale, che la psicologia chiama bias cognitivo, che ci porta ad avere una realtà distorta, una visione distorta della realtà, in verità il Signore può rinnovare quegli aspetti. Ecco che dunque abbiamo proprio anche per noi un insegnamento a non cadere più, a non farci più inondare la mente da tutte quelle che sono le mode, le informazioni della cultura che ci circonda, ma invece avere una mente rinnovata, la mente di Cristo. Allora, ci sono, molto velocemente, perdonatemi ancora un attimo, 5 aspetti che riguardano la relazione tra un prodotto e la religione. Il primo aspetto, un prodotto associato a uno slogan che è un comandamento, diventa un oggetto di culto. L'abbiamo visto con i jeans. Un jeans che viene pubblicizzato con una scritta «Non avrai altro jeans all'infuori di me» diventa un un oggetto di culto. Perché? Perché incarna una situazione speciale. Un jeans con un nome particolare, legato a un evento particolare, che è di moda, controcorrente, che è, lo devo avere, lo devo, ecco come diceva Packard, accecato dal desiderio di possedere un oggetto o l'idea che quell'oggetto porta. E l'idea che l'oggetto porta è alla moda, è rivoluzionario, è provocatorio, lo voglio. Nasce nel cuore dell'uomo, nasce nella nostra testa, un'interpretazione, che in greco viene chiamata eidos. Marco, spero di pronunciarlo bene. Che cosa significa eidos? Forma, aspetto, idolo. Eidos è la parola idolo. Per cui quella cosa diventa un idolo, lo devo avere. Per cui il prodotto associato a un comandamento. Ma poi c'è anche un altro aspetto. Un prodotto associato a un simbolo. Il simbolo religioso è un simbolo potente. Perché? Perché un simbolo religioso è un simbolo affidabile. Perché è un simbolo che cattura l'attenzione. Perché è un simbolo che ha un messaggio. Perché è un simbolo particolare, è un simbolo affidabile. E allora i pubblicitari dicono proprio, si chiama proprio, sacralizzare un prodotto. Un esempio classico. Non so se mai l'avete vista, Trentino, il paradiso del relax. Vuoi rilassarti, vai in Trentino, perché è il paradiso del relax, cioè è il massimo. Ma cosa c'è di più massimo, perdonatemi la parola non italiana, che associarlo a un simbolo? Quale? Il paradiso. E cosa c'è di più bello del paradiso? Trentino, il paradiso del relax. Oppure c'è ancora una pubblicità, quella dei salumi Negroni, non so se l'avete mai vista, dove c'è quest'uomo. Vi descrivo l'immagine, che mangia il pezzo di prosciutto e sulla testa dell'uomo compare l'aureola fatta a forma di stella, che è il simbolo della Negroni. Beati quelli che sanno gustarsi la vita. Come viene descritta la beatitudine di quel prodotto? Legando, facendo diventare il simbolo di quel prodotto l'aureola che sta sulla testa della persona. Il prodotto viene associato a un simbolo. Ancora un altro esempio, le Tre Marie. Qualcuno di voi sa perché si chiamano Tre Marie? Si chiamano Tre Marie per questa ragione, perché nel Medioevo, all'inizio del Medioevo, nel 1100, all'inizio dell'Alto Medioevo, vabbè, uno di due, perdonatemi, sono un ingegnere, non sono uno storico, per cui certe cose non le so, a Milano nacque una confraternita che si chiamava la Confraternita delle Quattro Marie, che produceva pane per i poveri. Negli anni, nel 1900, primi del 1900, a Milano nacquero le Tre Marie. E uno dice, ma al di là delle Marie, là erano quattro, qui sono diventate tre. Sì, perché probabilmente quattro era troppo lungo, era troppo difficile, tre era più semplice. Ma questa nuova cosa si rifece a quella, sfruttò l'onda di quella che era stata quell'istituzione che a Milano era molto importante, e il sito delle Tre Marie riporta proprio questa cosa, con una cosa anche abbastanza storica. E una delle pubblicità più importanti delle Tre Marie è stata quella di mettere questo panettone davanti al Duomo di Milano e scrivere Tre Marie, il buono di Milano. Ora, noi lo leggiamo, la nostra mente interpreta il linguaggio razionale, che è il buono di Milano, i nostri occhi. Ma la nostra mente interpreta il messaggio irrazionale. Qual è? È l'assonanza tra la parola buono e Duomo con il Duomo dietro. Le Tre Marie, la cosa sacra, l'opera caritaria nata dai crociati, per cui religiosa, cattolica, con il buono che diventa un Duomo nel nostro subconscio, con l'immagine dietro, ecco che il prodotto diventa un oggetto di culto sacralizzato. Ancora si parla di prodotto totemico. Cosa vuol dire? Certi prodotti diventano come fossero un totem, perché vengono legati anche qui ai simboli religiosi. Pensiamo al caffè. Cosa hanno fatto con il caffè? Hanno mandato George Clooney con la macchinetta del caffè in paradiso, è arrivato davanti a San Pietro, George Clooney gli dice, ma non è ancora ora, perché sono qua? Il mio tempo non è ancora venuto. E San Pietro gli guarda le borse e dice, tu dare a me macchinetta e io far tornare te sulla terra. Nespresso, what else? Cos'altro? È la cosa più importante, al punto tale che George Clooney, con la sua aureola, se ritorna sulla terra piena di ferite, perché gli è appena caduto un pianoforte da un grattacielo sulla testa, ma lui torna sulla terra. E il concetto è, la cosa più importante era il caffè, al punto tale che San Pietro ti ha rimandato giù purché gli dessi la macchinetta. O ancora, i simboli religiosi sono icone affidabili. C'è una tesi di laurea di un corso che si chiama Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche, non mi chiedete cosa sia, già solo per scrivere il nome del suo corso, questa persona merita un premio, che dice che il consenso che le istituzioni religiose hanno raccolto sulle proprie icone rappresentative, per cui le icone, i simboli, oggi è sfruttato proprio anche dalla pubblicità, perché sono icone credibili e affidabili. Facciamo un esempio. Pane Angeli. Perché si chiama Pane Angeli? Perché racconta la leggenda che il fondatore, Ettore Riccardi, era un giovanotto che faceva torte per i vicini di casa e una signora gli disse: questa torta è talmente buona che sembra sia stata fatta dagli angeli. E nacque Pane Angeli. È riportata sul loro sito. È una leggenda, certo, una leggenda. Non ci crediamo davvero che questo signore. Però quello che conta non è se sia vera o finta la storia, quello che conta è il messaggio che la storia porta. Perché nessuno andrà mai a indagare sul fatto che sia vero o falso che Ettore Riccardi all'inizio della sua carriera colpì così una signora che gli disse: la tua torta è fatta dagli angeli. Nessuno andrà mai a indagare se fosse vero o falso. Ma quello che conta è che i prodotti fatti con il lievito, eccetera, eccetera, della Pane Angeli sembrano fatti dagli angeli perché sono buonissimi. Ancora, la religione è una forza motrice, crea sentimenti di appartenenza e protezione. E questo lo vediamo attorno a noi. Nel nome della religione si compiono grandi ideali. Quest'estate ero a Manfredonia, qui avrei voluto far vedere la foto, di fronte a casa dei miei suoceri c'era un camioncino che vendeva la frutta. Fate conto, immaginatevi un camion, come quelli che vedete anche qui per la strada che vende la frutta, con il nome, con il logo, il numero di telefono, tutto quanto. Un'immagine della frutta, della verdura riportata su questo camioncino, e dietro era di Cerignola, dietro la basilica di Cerignola. E ora uno dice: ma che ci azzecca la basilica di Cerignola lì sopra? Non aveva né un nome religioso, perché era il nome del suo cognome, non c'era nessun tipo di riferimento, ma dietro, sulle porte, c'era la basilica di Cerignola. Perché? Perché crea un senso di appartenenza, rappresentativa di, appunto, rappresentativa di quel posto. E infine, i consumatori fedeli. C'è chi compra i prodotti perché è convinto di adempiere dei precetti religiosi. E uno dice: ma davvero? Sì. C'è un ricercatore che ha detto che nel mondo pubblicitario i consumatori fedeli, per cui i fedeli consumatori, individuano in dei segni dei significati sacri, ed identificano il proprio agire economico, dandogli proprio un senso confessionale. E uno dice: è impossibile. Le Olimpiadi del 2000 di Tokyo sono state rappresentative di questa cosa. È uscito un articolo su un giornale che diceva: se vuoi vendere scarpe, fonda una religione. In vista delle Olimpiadi, le grandi multinazionali hanno puntato su particolari esercizi spirituali, tra virgolette, per far crescere il fatturato. Si arriva anche a questi livelli. Siamo arrivati in fondo. Perché tutto questo? Religione e business si devono mischiare. Satana ha mischiato il concetto di religione, ha innanzitutto preso la gloria di Dio e l'ha fatta diventare una religione. E poi ha mischiato religione e business. Due cose che si fondono tra di loro per far perdere completamente di efficacia il messaggio della Bibbia. E noi diciamo: non è vero. Ma cosa ha fatto Gesù nel Tempio? Apriamo la Bibbia. Matteo capitolo 21. Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano. Rovesciò le tavole dei cambiamonete, le sedie dei venditori di colombi. E disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Cosa disse l'Ecclesiaste? Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quello che noi vediamo oggi e che probabilmente ci sembra lontano, non ci sembra vero, sembra tutto un'esagerazione, sono millenni che si fa. Satana ha sempre preso questi messaggi, li ha sempre manipolati. E qui sorge spontanea una domanda, perché ancora non ha creduto. Ma se Satana è il padre della menzogna, e se la Bibbia fosse una menzogna, ma che interesse avrebbe Satana a contrastarla? Perché io devo rovinare un messaggio che è finto? Ma se è finto, ma che lo prendano gli uomini, anzi, spingiamolo ancora di più. Invece Satana lo attacca, lo colpisce, cerca di rovinarlo, perché sa che è un messaggio vero. E questa è una cosa di fondamentale importanza. È un messaggio vero. La Bibbia è un messaggio vero, un messaggio vivente, un messaggio straordinario. E non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quello che noi vediamo nel mondo di oggi c'era già nel mondo di allora. Lo dice l'Ecclesiaste, quello che si faceva una volta si fa anche adesso. Cambia solo il contesto. Oggi sono i mass media, Satana usa i mass media. Una volta questi non c'erano, Satana usava altri strumenti. Ma questo è il mondo che ci circonda. Allora che davvero possiamo ancora ringraziare e benedire il Signore perché ci dà la possibilità di aprire gli occhi, di capire come poter vivere una vita che davvero lo glorifica e che soprattutto ci ha cambiato, ci ha trasformato. Perché noi oggi abbiamo la mente di Cristo. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen. Amen. L'argomento è veramente molto interessante. Allora chiedo a un fratello di chiudere con una preghiera.